Andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio.
Tipo cosa?
Magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti?
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase, uno dei programmi più seguiti di radiofonica.com. Un salutone. Esatto, e il laureando che non esiste più. Un salutone a Luca Bianco
e Andrea Fioravanti, che oggi è molto polemico nel tragitto da casa allo studio. Diciamo, abbiamo avuto parecchie discussioni in cui batterci.
Esatto, abbiamo capito che Luca non capisce assolutamente niente di calcio, ma questo lo avete capito in tutte le 36-37 puntate, perché qualche volta non siamo andati in onda. Ma oggi in onda con noi, silente, ma con tanti capelli, c'è Andrea Scarpigliato.
Ciao.
Si trova molto a suo agio alla radio, così come si trova a suo agio il Chievo, che si è salvato.
È maledettamente salvo ancora un anno, ma ancora un anno dobbiamo sorbirlo. E comunque va bene così per i tifosi clivensi.
Ma noi abbiamo inventato nuovi neologismi, anche se non si dovrebbe dire, perché la parola neo già esiste. Neologismi. Senza dilungarci, parleremo appunto di Chievo, delle squadre che si sono salvate, di quelle che non si sono salvate, che faranno compagnia al Perugia, che è andato in Serie B. Siamo tutti molto felici di questo, anche Luca che tifa una squadra giallorossa che meritava nello stesso girone, cioè il Benevento. Ma il Lecce è andato ai playoff, no?
Il Lecce è andato ai playoff, ieri ha avuto una buona vittoria, tra virgolette buona, fortunata, 8-7 rigori col Pontedera, comunque molto discutibile. Ma comunque poi c'è anche da raccontare della vittoria della Juventus, perché la scorsa settimana non siamo andati in onda, e poi dell'ultimo posto disponibile per la Coppa Europa.
Esatto, l'Europa League. Tra l'altro l'Inter e Fiorentina sono sicure. Noi faremo in modo diverso rispetto alle altre puntate, cioè mandiamo la canzone e poi parliamo.
Visto che siamo a febbre 90, la prima canzone è dei Black Keys, Favor. We'll be right back.
siamo tornati con Fever, perché siamo febbre a 90 non gradi, come vorrebbero tanti attori del porno, tra cui Rocco Siffredi, che ci saluta sempre. Siamo stati al Festival del Giornalismo. Luca è andato a Londra nel frattempo a suonare e a provare le lingue straniere.
Sì, a suonare i paccheri.
E ha riportato una cosa secondo me ridicola, sia per estetica che per idea, che però faccio finta di apprezzare. No, invece è molto bello, e quando tutte le ragazze 334-257-3601 verranno a casa mia, lo proveranno. Se volete scoprire cose, vi ridò il mio numero 334-257-3601 a chiamare ora ripasti, perché io mangio sempre.
Utilizzate questo numero soprattutto se state ricevendo nelle ultime settimane, diciamo, delle richieste molto particolari che potete abbinare a stalkeraggio.
La legge 146 ancora non prevede l'incarcerimento o incarcerazione, in qualsiasi caso si dice, noi ce ne sbattiamo sia della grammatica che di questa legge, che probabilmente è la 146 o 147, non mi ricordo bene, dall'ultima querela che ho ricevuto. Parliamo di calcio, finalmente. Juve-Roma, vince la Juve all'ultimo minuto. Sei molto contento, Roma Juve. Però io perché ho questo.
Ma perché tu dici, diciamo, descrivi le partite in base alla classifica.
Esatto.
E quindi
come faceva da piccolo, cioè chi vince viene rovinato per primo.
Esatto,
la fantasia.
Esatto.
E infatti per questo che ho vissuto l'infanzia da solo.
Però Roma in questo Juve, caso, appunto, c'è da dire che è meglio dire a Roma Juventus, perché la vittoria della Juventus a Roma, diciamo, per 70.000 romanisti che erano presenti allo stadio, è stata molto molto particolare. E il golletto di Osvaldo, 94esimo, è rimasto in gol a parecchi.
Tecnicamente è proprio golletto, cioè proprio golletto, nel senso, bel tiro, però lì ha sbagliato la difesa della Roma. Oppure l'ultimo minuto e non ti aspetti che ci sia un rovesciamento di fronte in questo caso. Oppure Osvaldo, lo sai, che ti punisce per la legge del calcio e...
Ma la partita era indirizzata sullo 0-0, doveva finire sullo 0-0. C'è stata una brutta palla persa a centrocampo dalla Roma, e la Juventus era ben sbilanciata in fase offensiva, e con le ripartenze di Pogba e l'aiuto di Lichtsteiner sulla destra sono riusciti a bucare la difesa giallorossa.
Gli ascoltatori di Febbra 90 Radio, che sono sempre tantissimi, anche in questo momento stiamo leggendo un sacco di mail che ci state mandando.
No. Che cazzo ridi, Andrea?
Perché noi sapete che abbiamo portato Andrea, chiamato Scalpo, Andrea Scalpo Scarpignato, che ha cazzo, ho chiamato dei capelli, è il nostro stagista. Perché noi adesso probabilmente faremo un programma. Io lo dico, chi se ne frega.
Buttiamo la pietra e poi ritireremo la mano. Esatto. Perché nessuno ci caga.
Esatto. Se facessimo un programma, eccetera, avremmo bisogno di uno stagista. In questo caso Andrea ci aiuta. Purtroppo abbiamo scelto uno che non ci capisce niente di calcio. Infatti, Andrea ti fa?
Juventus.
Abbiamo perso tutti i nostri tifosi della Juve in un colpo solo. Benissimo.
Ma non è vero, dai.
Non è vero. Noi ovviamente possiamo dirlo perché tifiamo l'ultima puntata, e quello scherzo,
no,
non lo diremo,
no,
mai,
non lo diremo mai, perché non, esatto, non, è, cioè, non è utile finire il programma.
Esatto, amala. E quello che
il Benfica, amala.
Esatto, il Benfica. Senza la Ben. Allora, a parte scherzi, essere così triviali, si vede che siamo un po' verso maggio, estate, ci vogliamo divertire. Parliamo della partita in generale, nel senso, anche in particolare. Io non ho capito perché ha sostituito De Rossi.
Io non ho capito perché.
Parliamo di questa cosa.
Sì, no, vabbè, non lo so.
Tanti temi di questa partita. Si parla del famoso codice etico di Prandelli, dovrebbe essere applicato anche a Chiellini. So che tu hai una grande stima di questo giocatore, che consideri un po' come Materazzi, cioè bravo giocatore molto, molto, vabbè, bravo tecnicamente.
Apprezzo molto il suo naso, in quanto è molto simile al mio.
Esatto.
Ma comunque, più che appunto il suo naso, apprezzo le sue doti di agonismo puro in campo, che lo avvicinano tantissimo a Marco Materazzi. Solo che il povero Materazzi è sempre stato vittima di offese, mentre Chiellini se la gioca sempre con la sua faccia pulita, non cammina per strada mangiando una mela filippina. Ma comunque,
insomma, Chiellini, amiamo Vasco, amiamo Rossi, amiamo anche De Rossi, che però è uscito. Qualcuno mi deve ancora spiegare perché. Come sempre, noi parliamo in modo gerarchico, non ci piace saltare da una parte a un'altra, quindi io ti chiedo, resterà Conte?
Vabbè, dalle dichiarazioni del post partita di ieri, credo di no.
Sembrava veramente presente quei combiati, tipo ringrazio tutti, ringrazio i tecnici che hanno giocato, no? E ringrazio tutti. Credo che Conte stia mollando la Juve al momento giusto. È difficilissimo, sarà difficilissimo un quarto scudetto, anche se io non ritengo improbabile, perché la Juve comunque rimane una corazzata forte e ha acquistato Tevez, che superato i 30 anni, ma è comunque fortissimo. hai Giorente che si è rivelato un grande acquisto. All'inizio ti ricordi che gli rompevano, no? Perché non lo fai giocare? Aspetta il momento giusto e poi giocare tutte le partite. Come è stato? Il momento giusto perché la Juve non riesce a sfondare in Europa e forse alla Juve servirebbe magari un tecnico più internazionale, però il rischio di tornare a un Del Neri due la vendetta, magari di prendere un allenatore che magari non è così forte e rovina una squadra.
Ma sicuramente se le scelte saranno fatte da Beppe Marotta c'è questo rischio, in quanto io sono convinto ormai da anni, da quando c'è appunto Marotta che chiamò Luigi Del Neri al primo anno nella dirigenza bianconera, che le fortune della Juventus dal punto di vista dirigenziale siano state fatte da Paratici e soprattutto da Nedved anche, che credo lavori molto bene in nel buio, diciamo.
Parlavamo di Chiellini, ma ne parleremo subito dopo perché c'è una bella notizia flash che ci regalano i nostri colleghi della Gazzetta. Piace dire colleghi anche se né io né te abbiamo il tesserino, probabilmente non la metterebbero molti di loro, spero che questa cosa non venga ripresa quando lavorerò lì. Chiellini, prova TV pesante, 3 giornate di squalifica. Ti aspettavi?
Eh beh, è giusto, perché è lo stesso identico trattamento che è stato riservato a Destro contro il Cagliari in quell'occasione, nello scontro con Astori, dove aveva dato un pugno, aveva fatto finta di riceverne un altro, diciamo l'apoteosi della recitazione. E quindi giustamente Chiellini, in questo protagonista ieri di questo episodio spiacevole, questo blocco che purtroppo ha utilizzato un po' il braccio alto e quindi giustamente utilizzata la prova TV.
Stiamo parlando del codice etico. Se prendere dovesse attuare il codice etico, non dovrebbe andare ai mondiali.
Basta, il codice etico è finito il 30 aprile, basta.
Credo anch'io, però se ci pensi, se Destro non avesse avuto 3 giornate di squalifica, avrebbe avuto molte più chance per entrare nella lista dei 23 azzurri. Ora, noi non sappiamo chi è entrato e chi no, però immaginiamo dai vari trend che in attacco i posti siano un po' risicati. Hai Balotelli, Cassano, Rossi lo devi portare perché è un giocatore che sta bene o non sta bene, ha una grande qualità. Ti rimane Cerci, che se non lo convochi allora non ha senso fare bene un anno di Serie A come lui. E poi chi ti rimane?
C'è appunto Immobile, che Immobile, se non porti il capocannoniere della Serie A dell'anno in cui vai ai mondiali, sei solamente da spararti.
Quindi c'è un posto che è Destro, Gilardino o addirittura Totti o addirittura un altro giocatore. Credo che però portare Destro in un mondiale in cui hai già Balotelli, Immobile, che Balotelli non è proprio la prima punta, però stiamo lì.
No, portare Destro quando in attacco hai già 4 posti che sono occupati da attaccanti che calciano di destro non ha senso.
Sembra 90 anni. Sì, beh, non ha senso. Comunque sono molto contento per questo, perché almeno Chiellini si potrà riposare per i mondiali se verrà convocato.
Speriamo che c'è ancora qualche chance per Francesco Totti, anche se credo di no.
Secondo me bisognerebbe portarlo. Ma poi parleremo anche di altre squadre. Rimaniamo un attimo sulla Juve. Il tema Osvaldo. Osvaldo che è andato via da Roma dopo, ti ricordi, quel rigore un po' contestato, no? Lo tiro io, lo tiri tu, Totti alla fine lo tira Osvaldo, lo sbaglia. E quindi diventa il re o principe di Roma. No, anzi no, perché se ne va via. Comunque non mi voglio incartare. Quello che ti voglio dire è Osvaldo, che davanti alla curva fa lo stesso gesto di Cardi, perché senza polemica, però lo stesso gesto, cioè l'orecchio rivolto ai tifosi in un momento particolare in cui già i tifosi della Roma sono incazzati per altre vicissitudini, vedi Napoli e Ciro Esposito.
Esatto,
salutiamo Ciro Esposito. È un gesto che merita approvazione, ci sta, è il calcio, sono stati troppo duri con Icardi, Vandanara e Fica?
No, io credo sì, che appunto ci sia stato un trattamento troppo duro verso Mauro Icardi e giustamente non ne ha fatto questo scalpore il gesto che ha fatto ieri Osvaldo, che ricordiamo quest'estate è stato vittima, prima del trasferimento a Sunderland, di un mese di fuoco a Roma, dove è stato insultato e praticamente costretto a non poter girare in centro a Roma perché preso di mira dai tifosi giallorossi.
Finisce qui Radio Democrazia Cristiana. Mi dai un commento veramente cattivo, polemico su questo?
Ha fatto bene Osvaldo. Esatto. Io sarei andato là, mi sarei anche tolto i pantaloncini.
Esatto. Radio Berlusconi.
Ecco, io sono così, nel senso, per me se i tifosi hanno diritto di criticare i giocatori hanno diritto di andare a recriminare cose vecchie ai tifosi.
Esatto, anche perché se non ci sarebbe gusto nel calcio, cioè viva le bombe carta, viva i
piano. No, assolutamente non è assolutamente periodo, visto le ultime vicende.
Un flash su questo, che ne pensi di quello che è successo? Hanno ingigantito Gianni Acarogna, tecnicamente non ha fatto nessuna cosa illegale perché non c'è il reato di trattativa di una partita di calcio.
Esatto.
Non c'è, tu sei amico di Gianni Acarogna e quindi magari hai paura di parlare. Dimmi quello che
no
perché io sì. Ciao Gianni, salutami tutti a casa. No, dai, sincero, no. A parte scherzi, che ne pensi? Cioè...
Ah, io credo che il signor Gennaro sia stato semplicemente, diciamo, vittima di un cioè è stato lui l'unico che ci ha messo la faccia, perché era il pensiero comune a tutta la curva del Napoli. Se il tifoso Ciro Esposito, che ricordiamo è ancora in condizioni gravi all'ospedale, fosse morto, la partita non si sarebbe dovuta giocare, secondo loro, e secondo me anche. Quindi lui è stato quello che è andato a parlare in prima persona con i giocatori del Napoli, con Hamsik il capitano, e il tutto ha creato scalpore, in quanto sembra ci sia un complotto avvenuto tra Stato, Camorra, roba varia, quando in realtà è un pensiero che c'era in tutti i tifosi del Napoli e non in particolare in questo benedetto Gianni Acarogna, come vogliamo chiamare.
Certo, se uno volesse fare il liberale coi baffi ottocenteschi direbbe: non si può far decidere a una curva se è morto, non è morto, vicende extracalcistiche oppure calcistiche, del fatto che si siano sparati tra due tifoserie. Oh, ma una partita si deve giocare, basta, o decidi sul momento o no. Queste trattative fanno secondo me un po' ridere. Però per rimanere un attimo su, poi per passare agli altri blocchi, Andrea è molto, molto interessato anche a questo. Andrea, chi vorresti sulla panchina della Juve dopo Conte?
Non Allegri, sicuramente.
Come mai? No, ho detto semplicemente avvicinati perché è molto lontano. Noi ci troviamo negli studi forse più importanti della radio, dopo Radio DJ. E quindi, sì, no, dimmi, che cosa ne pensi?
Allora, io non capisco niente di calcio.
Quindi sei come lui, ok.
Però già solo il fatto che ha insistito per richiamare Matri fa capire che non è un bravo allenatore.
Okay.
Poi dopo non mi è piaciuto come ha gestito lo spogliatoio milanista, come ha creato tensioni. E quindi... poi mi sta anche bravo.
Tu cazzo, puoi dire tranquillamente.
Okay.
Sì, tanto verrai querelato tu, perché sei tu che l'hai detto, io solamente finto una frase.
No, no, ho detto non ho grande simpatia per lui.
Questo puoi stare sul cazzo. Ok. Parliamo noi, io e te Luca, di quello che pensiamo, anche Andrea, cerchiamo di isolarlo. Esatto. Cerchiamo di isolarlo il più possibile. Quali potrebbero essere i successori di Conte sulla panchina della Juve?
Ma io credo che il candidato maggiore principale sia assolutamente Luciano Spalletti, che ormai è da quasi 7 mesi che è disoccupato.
Ricordiamo l'allenatore dello Zenit.
E dopo 4 anni di villeggiatura a San Pietroburgo, dove si è divertito per bene, è stato pagato abbondantemente, credo che gli sia rinata la voglia di gareggiare in un campionato più entusiasmante come quello italiano e soprattutto provare a vincere qualcosa, visto che comunque con lo Zenit sì, si è tolto lo sfizio di vincere il campionato russo, ma in Europa comunque ha sempre, diciamo, fatto prestazioni deficitarie, quindi...
Ti faccio dei nomi. Capello?
Ma Capello per me dovrebbe già essersi ritirato.
Però pensaci. Capello fa un grande mondiale con la Russia, comunque sicuramente secondo me la porta agli ottavi sicuro, quindi passa il girone, anche perché c'è un culo la Russia nel girone. Oggi siamo molto triviali, ma ci piace. Io lo vedrei, anche perché si è rimbalzato un po' questo nome, perché tu, va bene, prendi Spalletti, però passi da un allenatore vincente a uno meno. Però io direi di passare subito al prossimo blocco con la musica.
Che soprattutto scelto? Sì, più che altro dobbiamo passare al prossimo blocco con la musica, perché questo pezzo che abbiamo in sottofondo ci sta rincoglionendo i timpani, in quanto c'è un basso che va troppo forte.
Esatto, quindi... noi siamo anche un programma musicale, radiofonica.com. Allora direi subito di lanciare la prossima canzone, subito dopo che Andrea ha detto qual è l'allenatore che vorrebbe nella prossima Juventus.
Però
perfetto, siamo a maggio, arriviamo verso l'estate, summer.
When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent. innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer,
era Summer di Calvin Harris. Questa partita è stata abbastanza importante per le retrocessioni che ci sono state. Catania, Bologna e Livorno salutano la Serie A.
Viva i biscotti! Viva i biscotti! Le fabbriche di biscotti in Serie A non mollano mai. E anche quest'anno, quando sembrava che ormai il campionato fosse caratterizzato da una certa onestà, da certe partite dove i risultati acquisiti non ce n'erano di più, e invece no.
E invece no.
Alla penultima giornata abbiamo assistito allo schifo.
Beh, un po' sì, nel senso, forse la partita più onesta è stata quella Catania-Bologna, perché il Catania voleva vincere assolutamente per arrivare a una minima speranza che nell'ultima giornata nel Chievo nel Sassuolo vincessero, però era semplicemente difficile. Livorno spacciato, ha perso pure con la Fiorentina, ci sta, perché la Fiorentina voleva blindare il quarto posto, cosa che ha fatto, per non rischiare magari l'ultima giornata, complice anche la vittoria dell'Inter, di giocarsi col Torino magari un possibile sorpasso dell'Inter, perché il Torino deve fare punti per l'Europa League, ne parleremo poi nei prossimi blocchi. L'Inter non, col Chievo già salvo, poteva anche vincere.
Sì, ormai tanto l'Inter ha acquisito il quinto posto, non può né essere superata né superare.
In un caso magari una vittoria del Livorno, che magari non sarebbe servita a niente, perché il Livorno era veramente il vero fanalino di coda di questa Serie A. Poi parleremo anche del fatto che far giocare i giovani conviene o no, in questo caso, senza qualcuno di esperienza. Parliamo però delle partite incriminate, vogliamo dire, no.
Non vogliamo. Facciamo veramente partire questo Calciopoli bis.
Esatto.
Parte qui da Perugia.
L'altra volta ci ha portato bene, abbiamo vinto il mondiale, quindi non si sa mai. Catania-Bologna non c'è molto da dire. Catania nell'ultima. Bologna-Catania. Io dico sempre quelli che hanno vinto, no? Bologna-Catania, si è visto che il Catania nell'ultima partita si è svegliato, oppure gli altri si sono addormentati. Dipende, comunque, fa onore al Catania di aver onorato questo campionato.
Sì, di questa partita che c'è da dire, due bellissimi gol realizzati entrambi dai terzini sinistri delle due squadre. Il primo realizzato da Monzon, un giocatore che è cresciuto col tempo e credo che meriti la Serie A. quindi andiamo a fare questi commenti tecnici, esatto, che non servono più a nulla in quanto il catenaccio è acceso in Serie B. Okay.
Esatto, però qualcuno potrebbe comprarlo sentendo la nostra trasmissione, come fa anche per Luigi Parma.
Esatto, e il gol del pareggio è arrivato dal signor Morleo, che ormai sono 3-4 anni che è costante nelle sue prestazioni e conferma un mancino invidiabile.
Una partita che a me non è piaciuta tantissimo. Ho visto un po' diretta gol, no, per vederle un po' tutte, non per fare pubblicità Sky, avrei potuto fare lo stesso con Mediaset Premium. Perché era interessante capire come magari è tutta una questione di psicologia. Quando hai visto che Chievo e Sassuolo avevano vinto, perché 9 volte su 10, 100 volte su 100, anzi, ragazzi, il Chievo contro il Cagliari io l'avrei giocata sicuro la vittoria esterna, no? Cagliari-Chievo, era non Chievo-Cagliari. Avrei giocato sicuramente la vittoria esterna del Chievo. È normale, normalissimo che il Chievo e il Sassuolo avrebbero vinto, pezzo Sassuolo in casa, con squadre che non chiedevano più nulla al campionato. Quindi io mi chiedo, il Catania quando nel tabellone vede, perché i giocatori ci fanno caso, lo sentono, voci eccetera, poi ci sono quelli che fanno i difetti della partita, non c'è alcun problema, però vedono che il risultato è, io avrei aiutato il Bologna, perché se il Bologna avesse vinto la lotta per la salvezza sarebbe ancora aperta, perché il Chievo non poteva fuggire come invece
ha fatto. Beh, senz'altro. C'è da dire appunto che Bologna-Catania, poi per concludere diciamo la descrizione della partita e del tabellino, si è conclusa per il 2-1 appunto del Catania con un gol di Berghessio che per me non è esistito appunto. Comunque è stato un gol non si sa da dove è nato, come è successo.
Un po', vabbè.
E poi appunto Cagliari-Chievo, che secondo me è veramente la classica partita organizzata dalla cultura italiana, dove il Cagliari per precauzione dice io ti faccio avere questi 3 punti che per te sono ossigeno, l'anno prossimo tra 2 anni, tra 3 anni se serviranno a me li avrò in cambio.
E direi che
fa veramente schifo tutto ciò, in quanto abbiamo assistito poco fa, qualche settimana fa, a una grandissima partita tra Crystal Palace e Liverpool, dove Liverpool vinceva per 3-0,
poi 3-3
ed è stato recuperato perdendo la Premier League, ne parleremo nell'ultimo blocco.
Esatto. Poi noi non abbiamo nessuna prova, quello che però si vede è una certa tendenza che è successo, che poi siamo stati anche un po' corroborati dal fatto che è successo anche altre volte prima, quindi non parliamo su nulla, però ovviamente non è che noi stiamo dicendo il Cagliari ha rubato, ha fatto vincere il Chievo, però diciamo
è una questione di stimoli, la gente va in campo meno stimolata e giustamente chi deve guadagnarsi lo stipendio ci butta il sangue in campo.
Secondo me, sai, come dicevi tu prima fuori onda, non se la sono nemmeno venduta proprio. Secondo me è proprio una questione di atteggiamento,
di dire
rompiamo le palle, non andiamo a mille,
esatto,
perché tanto a noi non ce ne viene nulla e magari forse abbiamo anche un ritorno. Però non stiamo dicendo che qualcuno ha contrattato, eccetera. Faccio
no,
così
no,
anche
no,
per evitare
no,
le numerose querelle che ci mandate tutto il giorno a radiofonica.com. Altre partite che si sono giocate.
C'è stata sì, la vittoria dilagante del Sassuolo, che nelle ultime 3 partite ha fatto 9 punti.
E parliamo un po' di Di Francesco, un allenatore bistrattato che aveva fatto un grandissimo campionato di Serie B, forse anche quando il Sassuolo andò in Serie A, forse anche avvantaggiato dal lavoro di Perin, sì, dell'allenatore precedente del Sassuolo, che non mi viene in mente il nome, ma è quella
Pea.
Non so perché ho detto Perina, sì, perché poi ne parleremo, Luca, questa teoria bislacca per cui dovrebbe andare per il terzo portiere, mentre secondo me dovrebbe andare scuffetto.
Ha un bel taglio di capelli, quello che...
Cioè... Poi ne parleremo, ci scanneremo dopo, però con ritmo, con forza, diciamo che il Sassuolo merita di stare in Serie A.
Sì, e per me fare degli elogi a Di Francesco è come ricevere delle coltellate dietro la schiena, in quanto io non ho mai avuto tanta simpatia per questo allenatore, in quanto... Era stato protagonista, purtroppo sfortunato, diciamo, di una brutta stagione, un inizio di stagione con il Lecce in Serie A 3 anni fa e quindi da allora non l'ho mai visto di buon occhio, però quest'anno si è dimostrato un allenatore veramente in gamba, zemaniano a tutti gli effetti.
Sì.
E da dire infatti che è una squadra che subisce più di 70 gol, e stiamo parlando appunto del Sassuolo, nella storia della Serie A è sempre puntualmente retrocessa. Però l'attacco dei neroverdi vanta più di 40 gol e quindi a testimonianza che il Sassuolo il suo gioco lo continua a fare anche in condizioni pessime.
Secondo me il Sassuolo è stata una grande occasione per far sbocciare quei talenti, puoi dire o no che sono sopravvalutati. Pensa a Berardi, Zaza, Zaza. Spero di dire Zaza perché non lo so. Zaza e Berardi secondo me sono due bei gioielli che dovrebbero riprendersi le squadre che hanno, cioè in caso la Juventus, che è la stessa che ha entrambi i cartellini, se non sbaglio.
Sì, facciamo questo attacco da 50 persone, visto che...
Esatto. No, riprendere e poi magari rivendersene, nel senso, sono giocatori che hanno un futuro. Non so se è medio alto, non so se è altissimo, non so se è bassissimo.
Sì, sì. Diciamo che per andare a vedere i veri valori reali, appunto, di questi giocatori, soprattutto in Serie A, c'è bisogno di una riconferma. Cioè, fare una buona stagione ci sta. Capita a tante persone, a tanti giocatori, tanti giovani. Ma la stagione della riconferma è quella più ardua. E secondo me ci sono delle buone prospettive per questi giovani ragazzi.
Chi sicuramente non ha fatto una buona stagione è stato Malesani, che era chiamato, no? Per tutti quelli che non seguono la vicenda del Sassuolo, Di Francesco viene esonerato, entra Malesani, le perde tutte, ritorna da Di Francesco. Quindi questo, secondo me, ci sono due le motivazioni per cui il Sassuolo si è salvato ed è stato esonerato Di Francesco. Sono entrambi, possono spiegare entrambi questi due fenomeni. Se tu compri 10 giocatori a gennaio, non puoi chiedere all'allenatore di fare subito il risultato, perché è come iniziare una stagione da zero, senza preparazione. E dall'altra parte, secondo me, se Di Francesco ha impostato la squadra con una grande manovra offensiva, che poi, come hai detto tu, 70 gol subiti sono tantissimi, non puoi trasformarla in una squadra alla Malesani che si chiude dietro e riparte, perché non ha senso, snaturi l'anima di una squadra. Quindi io sono molto contento che Di Francesco sia in Serie A, anche perché a me dà gusto che ci sia il Sassuolo, questa squadra romagnola, Emiliano Romagnolo, chiamiamola come ci pare, che...
Sì,
gioca con le grandi.
Poi comunque, cioè, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Non si è salvata una squadretta che non ha giocatori. A gennaio, appunto, si è rinforzata. Aveva Paolo Cannavaro l'anno scorso, Paolo, lottava per lo scudetto.
Esatto.
A centrocampo ha preso giocatori come Brighi, come Biondini, che comunque vantano più di 100-200 presenze in Serie A.
Forse questo l'ha salvato.
Un attacco, secondo me, fenomenale. Flocca, riambito da 10 squadre, che arriva al Sassuolo. Floro Flores, Zaza, Berardi, cioè chi più ne ha più ne metta, i giocatori a disposizione c'erano, e Di Francesco ha fatto il giusto lavoro per riuscire a conquistare questa salvezza che, tengo a precisare, anno dopo anno si conferma che la quota salvezza è sempre più bassa.
Cioè una teoria in fondo.
Esatto, secondo me, come appunto ormai si vede appunto dagli ultimi anni, dalle stagioni precedenti, con 33-34 punti si è salvi quasi matematicamente.
Esatto,
quest'anno addirittura ha una stagione, ha una partita dalla fine, la quota salvezza è 30. Quindi vedremo come andrà la prossima.
Un campionato che si è livellato molto, non ci sono più quelle squadre che fanno 7 punti in campionato, non ci sono più 30 punti, però veramente è strano che comunque l'ultima in classifica abbia 25 punti il Livorno, se non sbaglio, e la prima ne abbia 99. C'è uno stacco pazzesco, però poi c'è una terra di mezzo, senza i Frodo Baggins della cosa, però c'è una terra di mezzo compatta di 5-6 squadre che tuttora possono andare in Europa League. Ma noi non ne parleremo adesso, ne parleremo tra due blocchi, perché prima mandiamo questa canzone. Come sempre, vi aspetteremo con Messi tu so.
Batteries. If you gave me a chance, I'd
Capita sempre di dirsi bomber tra gli amici senza alcun apparente motivo. Oggi Monsieur Tussaud ci parlerà di uno che lo è stato davvero. E non solo per essersi bombato o bomberato più di una velina. Signore e signori, dopo questa canzone, Bobo Vieri.
Nato a Bologna il 12 luglio del 1973, Christian Vieri è figlio d'arte. Suo padre Roberto ha giocato in diverse squadre importanti, Sampdoria, Fiorentina, Juventus, Roma e Bologna, nel ruolo di mezzapunta, tecnicamente molto dotata. Il padre decide di trasferirsi con tutta la famiglia a Sydney per allenare il Club Marconi, squadra simbolo della numerosa comunità italiana presente in Australia. Ed è lì che Christian cresce e muove i primi calci. A 14 anni entra a far parte del Club Marconi nel ruolo di difensore sinistro. Subito si fa notare siglando più gol degli attaccanti e viene spostato nel reparto offensivo. Ma per diventare un calciatore professionista, Christian, con la benedizione del padre, decide di volare in Italia. Nel 1988 si trasferisce a Prato dai nonni paterni, inizia ad allenarsi con gli allievi del Prato, ma dopo pochi mesi viene tesserato da una piccola squadra, il Santa Lucia. Christian ha un bel ricordo di quel periodo. Il Santa Lucia non mi pagava nulla, così il nonno, che è stato calciatore anche lui, mi promise 5.000 lire a gol. Prima partita disputata, 4 gol, 20.000 lire di premio. Christian segnava regolarmente e il nonno dovette ridurre il compenso a 1.000 lire a rete. Dopo un campionato giocato negli allievi nazionali del Prato, passa 3 stagioni con la maglia del Torino, inizialmente con la primavera e successivamente in prima squadra, allenata da Emiliano Mondonico. Esordisce in Serie A il 15 dicembre del 1991 in Torino-Fiorentina 2-0. Nel novembre del 92 viene ceduto in prestito al Pisa, ma non è un periodo fortunato. Viene operato al legamento esterno della caviglia. Nella stagione successiva passa a Ravenna in Serie B e in 32 partite segna 12 reti. L'anno seguente veste la maglia del Venezia, nel 1995 richiesto espressamente dal tecnico Mondonico all'Atalanta. La stagione 96-97 è quella del grande salto. Passa alla Juventus. Tra campionato, Coppa Europea e Coppa Italia conta 38 presenze e segna 15 gol. Vince Scudetto, Supercoppa Europea contro il Parma e gioca la finale di Champions League contro la squadra tedesca del Borussia Dortmund, la quale vincerà il titolo. A fine stagione il presidente dell'Atletico Madrid cerca in tutti i modi di far volare Vieri in Spagna e alla fine ci riesce. Nel campionato spagnolo vince il titolo di capocannoniere della Liga, segnando con una media strepitosa 24 gol in 24 partite. Yo Eminem, show these motherfuckers what time it is, baby. I used to be a lonely man, only mad, till I got $1 million. Shit, now if I only had some fucking hair, I'd pull it faster than a bullet out of Tupac's chest before the ambulance came too late to do it. I'm trying to grow it back again, it was an accident. I had my back against the fan and topped it off in Amsterdam. I hate the straitjacket, it ain't latching, they can't lock it, so they staple my hands to my pants pockets. Your cell's padded and battered like someone else had it before me and just kept throwing they fucking self at it. My head is aching, I'm dedicated to medication, but this med is taking too long to bring me this sedation. Anyway, I got down with Dre, the first man who taught me how to Glock sounded a spray. Running up and down the street screaming fuck the police when you still had your mother's fucking nipple stuck in your teeth. Fuck it, baby. Became a role model after Colorado. Now all they do is follow me around and holler, bravo! Hell yeah, I punch my bitch and beat my kids in public. Suck my dick, bitch. I'm sick enough to fuck a man in his face, but I won't. You should probably wanna stand in his place. So put a sock in it with your fake ass Tupac image.
image. You faggots ain't tough, you just get drunk and become talkative.
Wanna fight?
I'm probably the awkwardest alcoholic talking, walking like a midget with a ladder in his back pocket. So when you see me on your block stumbling, mumbling a bunch of dumb shit like my drunk uncle does, I ain't buzzed, I'm just high on life. So why on earth would I need drugs when I fly on kites, motherfucker? Slim Shady,
Dr. Dre.
I'm drunk past the test.
If I get locked up tonight, then I might not come home tonight.
Keep it moving. Off and on, Eminem is on. Off and on, Dr. Dre is on.
If I get locked up tonight, then I might not come home tonight.
Keep it moving. Off and on, Eminem is on. Off and on, Dr. Dre is on.
The whole entire world can sit and twirl like a whirling tire. I set a fucking girl on fire with a curling iron. It's like I'm just joking, for Christ's sakes. Don't get so bent out of shape, cause I went out and raped 6 girlfriends. Some people just don't get it, but I won't let it upset me, cause they don't know better. They don't know what the fuck it's like to be so fed up and fed. So many uppers, you're down, it won't get up. My mind's got a mind of its own. Sometimes I can't find it at home, it hides in the stove. Shit, talk about your brain being baked. My shit's still in the oven on 480 degrees. Haley Jade, daddy loves you, baby.
Nonostante la bella esperienza in Spagna, le lusinghe e l'ingaggio promesso da Sergio Cragnotti, presidente della Lazio, costituiscono un'offerta irrifiutabile. Con i biancocelesti vince la Coppa delle Coppe al Villa Park di Birmingham contro il Mallorca. Nella stagione 99-2000 Massimo Moratti lo vuole all'Inter. Anche questa volta l'offerta è da record. Gli viene attribuita la nomina di Mister 90 miliardi. Tuttavia, alla fine del mese di giugno del 2005, dopo più di 100 gol realizzati con la maglia nerazzurra, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, Christian Vieri e l'Inter hanno ufficializzato di comune accordo il loro divorzio. Pochi giorni dopo la separazione, arriva la notizia che il Milan è la squadra ad ingaggiare il bomber. Uno shock per i tifosi nerazzurri. Centravanti molto prestante e potente fisicamente, 185 cm per 82 kg, Vieri dispone di un sinistro preciso e notevole grinta. Con 30 presenze e 17 gol in nazionale, è uno dei leader del reparto offensivo della nazionale italiana. Il soprannome è Bobo, che forse estende Bob, quello di suo padre, che Christian si porta addosso, spesso diventa Bobo Gol per la sua grande attitudine a siglare reti di ogni genere. Dopo una poco brillante carriera in rossonero, all'inizio del 2006 Christian Vieri passa al Monaco, con la speranza di giocare con continuità, fare bene e arrivare pronto all'appuntamento dei mondiali in Germania. Ma a marzo riporta un serio infortunio che lo costringe a rinunciare ai tanto attesi campionati mondiali. Firma un contratto annuale con la Sampdoria per la stagione 2006-2007 a giugno, per poi rescinderla ad agosto, senza neanche aver messo piede in campo. Dopo alcune settimane firma con l'Atalanta un contratto che prevede l'ingaggio, che sarà pesato rispetto al contributo che riuscirà a dare alla squadra. Al termine della stagione totalizza 2 reti in 7 gare. Scaduto il contratto con l'Atalanta, passa alla Fiorentina a parametro zero. Annuncia il suo addio al calcio giocato alla fine del mese di ottobre del 2009. Intraprende invece una nuova carriera nel poker sportivo come giocatore professionista. Ha violato parecchie squadre, tra cui ricordiamo la Canalis, la Satta, la Jespica, la Romero, la Minetti, ma questa è un'altra storia.
In lights, he just wants to be heard, whether it's the beat or the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him. But fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tox picking it up. Let's go.
Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even in starstruck. Humble through opportunities given, despite the fact that many misjudge him cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, got a picture connects. Never asking for someone's help or to get some respect. He's only focused on what he wrote. His will is beyond reach, and now it all unfolds. The skill of an artist.
This is 20% skill.
skill. 80% fear, be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would have thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like bleach, man. Ryu had the stupidest verses, dude, it's the truth. Now everybody giving them guest spots and stocks through the roof. I heard he fuck him with S-Dot.
This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name.
They call him Ryu, he's sick and he's spitting fire and Mike. Got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort Minor with top, but a fucking nihilist porcupine. He's a prick, he's a cop. The type women wanna be within, rappers hope he gets shot. 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the record with Shinoda's taking over the globe. He's got a partner in crime, his shit is equally dope. You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat top. He's not your everyday on the block. He knows how to work with what he's got, making his way to the top. He don't think it's a comment on his name. People keep asking him, was it given that Bertha doesn't stand for an act? But no, he's living proof. Let him rock in the booth. He'll get you buzzing quicker than a shot of vodka with juice. Him and his crew are known around as one of the best. Dedicated to what they do and give 100%.
Forget Mike, nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time, because he writes every note and he writes every line. And I've seen him at work when that light goes on in his mind. It's like a design is written in his head every time, before he even touches a key or speaks in a rhyme. And those motherfuckers he runs with, the kids that he signed, ridiculous, without even trying. How do they do it? This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50%.
Parliamo del Milan, no scherzo, parliamo dell'Inter, che ha vinto 4-1 con la Lazio. Non ci si credeva, i tifosi stanno lottando contro l'idea che Mazzarri possa rimanere. Tuir dice finiamo un contratto e rimaniamo. Zanetti lascia il calcio, Samuel e Milito lasciano la maglia dell'Inter, Cambiasso non lascia niente, si tiene tutto, eppure il ristorante con un magnifico asado
e il botinero.
Esatto, spero che ci inviterà a degustarlo. Tutto questo per dire che noi della partita non ci frega assolutamente niente. Parliamo di Zanetti. No, scherzo, l'Inter ha vinto 4-1. Grande Kovacic, forse la miglior partita dell'anno. Due
di
assist.
Di Kovacic, però ricordiamo.
Esatto. Cioè, no. No, di Kovacic. Due assist che ricordano forse il miglior Andrea Fioravanti a calcetto.
Ma oddio, il tocco d'esterno assolutamente non mi ricorda te. Comunque dai, per
io
il
sono
resto,
più
come
per
caparbietà, come caparbietà può darsi che qualcosa in comune tu ce l'abbia.
La Lazio è brutta più o meno come la cosa che sto guardando in questo momento. No, fate scherzi. La Lazio ha giocato veramente male. Rispetto all'andata in cui lei aveva posizionato una squadra che, con una bella difesa. Insomma, no, quando tu arrivi, un allenatore arriva, sistema un po' tutto. In questa squadra, nella Lazio di adesso, secondo me non merita di andare in Europa League, non tanto perché ha perso con l'Inter 4-1 e quindi può dire addio a meno di un suicidio collettivo di Torino, ma non credo nemmeno perché non ce la fa manco in quel caso. La cosa che mi colpisce è la Lazio deve comprare qualcuno, perché l'unico acquisto buono, l'unico giocatore che si è rivelato valido è stato Keita. Ok, Keita, chiamalo ragazzo di pazzo. Comunque, che ne pensi di questa Lazio? Ma... Non dell'Inter, che ha giocato benissimo, ma della Lazio.
Stranamente ha giocato benissimo, perché ricordiamo che nella partita precedente contro il Milan ha fatto veramente schifo e non è scesa in campo. E far giocare il Milan in questo periodo della sua carriera, della sua stagione, bene, a discapito di un'altra squadra, vuol dire che si sono impegnati non poco i giocatori dell'Inter.
Siamo sempre molto teneri con il Milan,
Sì,
poi ne parleremo dopo.
Sì, comunque, per quanto riguarda la Lazio, Reia, secondo me il massimo che ha potuto fare è stato questo. Non c'è assolutamente nulla da recriminare alla squadra capitolina.
Problema di uomini, cioè di qualità dei giocatori, oppure logoramento della rosa, perché se non compri nessun altro non c'è volontà di competere, di migliorare, nessun innesto nuovo giovane, a parte il giovane vecchio che poi è entrato Minala, che dobbiamo capire quanti anni abbia, perché quando è entrato veramente sembrava che Zanetti fosse l'esordiente e Minala fosse all'ultima partita in carriera. Sembra tipo Benjamin Button.
Pensavo si fossero ritirati entrambi. Esatto. Sabato sera
partita da Dio.
Ma comunque, boh, non so, la verità è che la Lazio aveva una bella rosa, però ci si sono messi gli infortuni di Klose, che comunque non è più un giovanissimo, e la cessione di Hernanes, che era il giocatore di picco della Lazio,
Klose potrà fare un grande mondiale? Queste domande facili faccio.
Credo proprio di sì, non ha nemmeno più la preoccupazione di dover contendersi il posto con Mario Gomez, in quanto non è stato convocato.
Allora, parliamone, non è stato convocato perché non riuscirà a recuperare dall'infortunio fino all'ultima partita del mondiale, oppure proprio perché, anche se recuperasse, non starebbe in forma, perché sono due concetti molto differenti, perché in uno dici è finita, quindi non è colpa tua, l'altra è scelta tecnica.
La verità sarà che vogliono far fare il record di Collacluz, quindi deve giocare al titolare. Gomez non accettava la panchina, mettiamola così.
In questo, e ci piace il modo in cui saltiamo da una cosa a un'altra, secondo te può aver influito il modo in cui gioca il Bayern? Io mi immagino una Germania in cui Müller sarà insieme a Klose in attacco, in cui Müller, oppure addirittura solo Müller, è un falso 9. Può aver influito? Oppure la Germania è talmente differente?
Secondo me ha molto influito quest'annata di Guardiola, perché comunque ricordiamo che in blocco il Bayern Monaco fornisce tantissimi giocatori alla nazionale, e se fai giocare bene il Bayern Monaco, fai giocare bene anche la nazionale.
Anche perché la Germania ha questo talismano Podolski, che gioca malissimo nel club ma poi in nazionale si esalta. Però non so se rientrerà negli 11, mentre sono sicuro che dovrebbe rientrare Özil, che non viene proprio da un'annata straordinaria all'Arsenal. Diciamo che i suoi passaggi ce li ricordiamo anche in contesto europeo. Secondo me giocherà con falso 9. Giocherà con falso 9, se no non.
giocherà come falso 9. Secondo me comunque giocherà più che Müller. Probabile Götze.
Götze?
Secondo me. Sì.
Che poi hanno Schürrle, Götze. C'è una squadra potenzialmente fortissima. Però secondo me è una squadra in muto. Cioè ci sono troppi trequartisti, e poi si rischia veramente che non riesce ad avere un terminale offensivo che può capitalizzare tutto. Poi hai Klose e non ci sono problemi.
La differenza è che però il gioco che stai descrivendo tu, fatto dai tedeschi, che storicamente sono caparbi, tosti, esatto, grintosi, abbinati a questo gioco, siano una combinazione perfetta teoricamente. Se riescono a farlo, possono ammazzare il mondiale, e soprattutto tutti i tifosi brasiliani che si ammazzeranno successivamente.
Esatto, perché io credo che i brasiliani potrebbero fare un suicidio collettivo solo se vincesse l'Uruguay, ma anche la seconda opzione è non vincono loro. Che direi che può succedere.
Se volete questa parlare dell'Uruguay, andate ad ascoltare Sky Buffa racconta.
Tanto due mondiali l'Uruguay, 30 e 50, quindi noi dobbiamo solamente temere la Germania che ci scalzi, perché tutti noi tifosi, no? Perché probabilmente l'Italia non vincerà il mondiale, lo dico così almeno lo vinciamo alla grande, battendo la Germania in semifinale e il Brasile in finale. Questa è la mia profezia. Prendete questo podcast e mettetelo dove volete, o se ho sbagliato non lo
dove
fate.
Lo dovete mettere?
Se perdiamo sapete voi dove, se vinciamo sapete voi dove, in ogni caso. Senza essere scurriti, oggi abbiamo detto veramente anche parolacce.
Vabbè, ci sta. Appunto, siamo freschi, il clima è giusto, iniziamo a vedere le prime gonnelline.
Esatto. È come se fossimo un po' in uno shake, no? Questa l'abbiamo capita io, Luca e un'altra persona che probabilmente non si ricorderà di questo. Neanche perché, ma se facciamo a casa mia le dirette, se noi facciamo i 30 metri quadri di sola passione, stiamo veramente degenerando. Parlando della Germania, in realtà noi all'inizio stavamo parlando dell'Inter e della Lazio.
Parliamo di questa partita.
Direi che è meglio un addio migliore rispetto a quello che il Milan fece a Maldini.
Decisamente. Come addio, che poi addio non è, in quanto Zanetti è ufficialmente passato dal campo a 20 metri più su in tribuna, perché recupererà il ruolo di vicepresidente.
Esatto.
E quindi va benissimo così. È stato giusto, come si dice? Dillo tu.
Giusto tributo.
Bravissimo, non mi usciva, in quanto oggi l'ho cercato 50.000 volte su YouTube, ieri tribute, ma non mi usciva nulla.
Forse perché ieri non lo merita. Io voglio dire una cosa polemica, e ci piace perché magari alziamo pure gli ascolti, anche se non ho mai capito sta cosa. Non è che uno, quando vede la TV, sente con l'orecchio esterno, stanno facendo la lista e... altri, vabbè, non c'entra assolutamente niente questo.
Fai una
dichiarazione che fa ridere anche. Tornando seriamente, io credo che Mazzarri abbia fatto molto bene né a farlo giocare nel derby e a fargli fare solamente 40 minuti nella partita finale, diciamo, d'addio, perché non credo che lo farà giocare l'ultima partita, a maggior ragione di questo grande tributo. farlo giocare con il Milan, con quella quell'umore che aveva l'Inter e quella partita come doveva andare, poteva magari macchiare la carriera di Zanetti, che io ho visto molti giornalisti che secondo me non fanno molto bene il loro lavoro. Mi sto bruciando la carriera subito, futura, se mai ci arriverò. Ovviamente sì, Oscar, non importa. Siamo poco radiofonici, sono poco radiofonico in questo momento. Quello che voglio dire, salutando Francesco Rabozzano, è questo. Sono molto contento che Mazzarri abbia fatto giocare 40 minuti, perché a parte le 5-6 sgroppate tipiche di Zanetti, c'è un'azione che mi ha fatto capire come Zanetti ha fatto bene a lasciare adesso. Ripartenza dell'Inter, Kovacic guarda a destra con il suo occhio bionico da calciatore che sta a giocare a calcio, cerca una sovrapposizione di Zanetti che non la fa. Non la fa semplicemente perché il momento prima aveva fatto una sgroppata inutile, bellissima, io mi sono emozionato, cioè non come amante del calcio, non come tifoso, del fatto che Zanetti comunque riuscisse a correre a 40 anni, c'è questo mito, no? Zanetti corre a 40 anni. Però credo che dall'infortunio in poi è stato bravissimo a ritornare, ma ha fatto bene a Mazzarri a non metterlo, perché poteva rovinare una bandiera, come alcune volte è successo con Cambiasso in molte partite. E quindi penso sostanzialmente che i tifosi dell'Inter, sono secondo me una delle migliori tifoserie italiane, non dovrebbero prendersi con Mazzarri su questo. Farlo giocare dall'inizio, magari poteva l'Inter anche perdere con la Lazio, che ne pensi? Vuoi darmi ragione o no?
Allora, guarda, no, nel derby doveva entrare, assolutamente doveva entrare. Benissimo. Anche quando le fido di criptarmi, ne riparliamo.
Sì.
No, perché era l'ultimo derby della Madonnina. Secondo me ci sarebbe stato un tributo anche da parte dei tifosi milanisti. Sono sicuro di questo, perché l'Inter lo ha fatto nell'ultimo derby per Maldini.
È vero.
I tifosi dell'Inter l'hanno fatto.
Quelli del Milan a Maldini no, ma questa è un'altra storia.
Ma questa è un'altra storia. E come quella della Satta che guardavo io. Ma comunque, per quanto riguarda invece i 40 minuti, sì, della Lazio contro Lazio, giustamente è stato l'impiego esatto e giusto, in quanto secondo me la partita è stata proprio impostata e preparata su questi 40 minuti che avrebbe dovuto giocare Zanetti, in quanto l'Inter è entrata in campo con la voglia di chiuderla nel primo tempo.
Sì, si è visto alla fine proprio degli ultimi 5 minuti, assalto all'arma
e
bianca.
Quindi ha dato, diciamo, lo stimolo giusto all'Inter per chiudere la partita e prendere i 3 punti che l'hanno mandata matematicamente in Europa e ad ottenere il quinto posto. E ricordiamo che l'anno scorso l'Inter, con lo stesso organico, a differenza di 3-4 uomini, è arrivata nona. Quindi ricordiamo che ricordiamo ai tifosi dell'Inter che fischiano Walter Mazzarri, che oltre a essere un po' ignoranti non capiscono
la
verità è quella che molti tifosi sono solamente tifosi, ecco, non sono amanti del calcio, non capiscono certe circostanze. Mazzarri con questa squadra non poteva fare di più. Ha tirato la macchina al massimo, poteva giocarsela forse per il quarto posto con la Fiorentina, ma come ha perso punti e partite l'Inter, anche la Fiorentina è stata protagonista e sfortunata di queste occasioni.
L'altro molte volte
e soprattutto ricordiamo che chi dice che con la Fiorentina l'Inter sarebbe dovuta giocare molto meglio, ricordiamo che la Fiorentina ha giocato tutto l'anno senza il tandem d'attacco titolare.
Questo è vero.
Quindi,
siccome a me però piace fare il rompipalle, mi sono andato un attimo a guardare la classifica dell'anno scorso. Io cito per i nostri ascoltatori che non lo seguissero, comunque noi perché seguiamo tutte le squadre, in particolare l'Inter in questo caso, perché Mazzarri disse una frase inizio stagione. Detto questo, che io credo che Mazzarri sia, come concordo con tutto quello che hai detto, l'Inter non avrebbe fatto il campionato che ha fatto adesso, sono altri numeri eccetera. Però l'Inter l'anno scorso ha chiuso con 54 punti, cioè 6 in meno rispetto a quelli che adesso ha fatto la compagine di Mazzarri. Anche se compagine fa schifo dirlo, squadra di Mazzarri, basta, compagine non ha senso. Al massimo l'Inter potrà fare 63 punti, ok? Che l'anno scorso con 63 punti arrivavi sesto e quest'anno arriva quinto, quindi ha più o meno fatto la stessa cosa di Strabaccioni. È ovvio che poi la Juventus quello scudetto lo vince con 87 e non con 99, e poi c'è stato uno squilibrio tale. Però penso che i valori fossero quelli. Cosa è mancato? Cioè, cosa ha avuto in più l'Inter? Un allenatore che ogni volta ha messo una squadra che non le prende. Cioè, mi ricordo che l'anno scorso Stramaccioni veniva attaccato perché era una squadra imbarazzante, che poteva prendere 3 gol a Novara. Non c'era Novara.
No, l'anno scorso era una squadra molto molto vulnerabile, non aveva nessun punto di forza. Teoricamente quest'anno l'Inter di Mazzarri comunque vanta un centrocampo non poco tecnico, che ha un buon possesso di palla, 2 attaccanti che secondo me sono il futuro dell'Inter. è soprattutto un gioco sulle fasce fondamentale che ha rivitalizzato gente morta come Jonathan e Nagatomo, e questo, criticati amaramente dalla.
E questo che ti dico, a Mazzarri si fanno principalmente tre critiche nel mondo del calcio. Il primo è quello di essere un difensivista. Io me lo ricordo il Napoli. Il Napoli sì, nelle partite importanti lui le sviluppa sempre in partenze a contropiede. Questo non si può dire che non è vero. Ma il Napoli, soprattutto nel secondo e terzo anno, era una squadra che proponeva gioco. È ovvio che non è come Benitez, ma Benitez imposta più sul giro palla, no? Facile, eccetera.
E lui è spagnolo, grazie a te. Normale, esatto. Tiki-taka, le squadre furie rosse.
Grazie al Navas. Grazie al Navas, volevo fare questa battuta, ma nessuno mi ha cagato, ma non importa. La seconda cosa che si dice: non fa crescere i giovani. Amsic l'ha fatto crescere, l'Avezzi ha fatto crescere, Kovacic l'ha fatto crescere. La terza sembrava Camusso, ma questo non è tutto. Salutiamo Susanna Camusso. Beh, ci facciamo chiudere pure dall'ufficio musicale. Niente, quello che volevo dire è che l'Inter, la domanda che voglio fare: con Vidic difensore centrale, con Evra probabilmente, o comunque un esterno forte, e mettendo un altro giocatore importante in attacco, penso a Dzeko, ma non credo che lo prenderà, secondo te potrà fare il salto di qualità? E intendo le prime tre.
Allora, io apprezzo molto Walter Mazzarri, in quanto ha dichiarato che lui, senza suggerimenti, credo, spero per lui, vedendo come, diciamo, caratterialmente, credo che sia una decisione sua, dopo 12-13 anni di attività come allenatore decide di cambiare e impostare come primo schema di gioco la difesa a 4.
Spieghiamo anche perché Vidic non ha mai fatto la difesa,
esatto,
a 3.
Esatto, vuol dire che in questa annata, dove ha avuto l'occasione di confrontarsi con gente in campo importante e soprattutto anche nella dirigenza, di capire che per vincere a livello sia italiano che europeo c'è bisogno di una difesa a 4 e di un modo di gioco, diciamo, più comune a tutte le squadre.
Come pensi che però potrà essere, qui finisce tra poco mondo Inter, come pensi che il centrocampo e l'attacco, che modulo, cioè che è la difesa a 4? 4-3-3, 4-3-1-2, centrocampo a rombo?
Ma l'Inter ha tanti centrocampisti bravi, quindi mi viene da dire con un rombo.
Ok.
Anche se Mazzarri, sì, anche se Mazzarri sa far giocare bene anche i giocatori sulle fasce. Diciamo,
avete
che
capito, questa è l'ennesima prova di come Luca non di calcio, ma non importa. No, a parte scherzi, adesso facciamo partire quest'ultima canzone. Sono le 8:20, siamo in ritardissimo, stiamo mangiando tutti gli altri programmi.
E a noi che cazzo ce ne frega a noi? Tanto esatto. C'è il mio violone.
Esatto, salutiamo Francesco da Bolzano. Torniamo con gli ultimi flash e poi, se volete, per un'altra ora.
Easy.
I'm not afraid to die.
ora di rientrare, come direbbe D'Annunzio, se non parlasse della transumanza ma del nostro programma. Questi riferimenti aulici porteranno sempre meno ascoltatori e ne sono convinto.
Mannaggia la miseria.
Velocemente, 30 secondi, veramente flash, sembrava un'intervista quella in mezz'ora.
Veramente flash man.
Esatto, flash, esatto, è questo. Salutiamo Jacopo.
Salutiamo Jacopo e Fabio di Golconda.
Esatto, e Fabio ci ascolta sempre e Jacopo un po' meno. Non lo so, flash. Devi dirmi in 10 secondi tutto quello che pensi su tutte queste tematiche di cui non abbiamo parlato fino adesso, parlando del nulla, della Germania, Müller, potevo parlare di queste
secondo
cose.
Secondo me lo spread.
Esatto. Allora, cosa ne pensi del governo? No, cosa ne pensi della banana constant? Potremmo usarlo anche come format, ti stavo pensando. Tanto ormai non ci scatterà nessuno, parliamo, perché ormai sono notte.
L'unico frutto dell'amore.
Ma stavo pensando, ma perché non facciamo un bel format in cui ti faccio un elenco di domande? Poi devo pensarci. Uso privato della radio, ok. Sto delirando perché sono le 8:20, sono sicuro che ci stanno odiando dalla porta di là perché sapete che noi siamo in una vabbè, non importa. La domanda te lo dire, la banana di Constant, che ne pensi?
Detta la banana di Constant è un po'
e noi risoliamo questa cosa. Lo mettiamo tipo
tazza. A me sembrava,
cosa ne pensi a banana di Constant?
A me sembrava abbastanza matura, cioè, quindi potevo anche mangiarla come quella delle alme, cioè.
Che cosa ne pensi, a parte il fatto che tu sei iscritto a Casa Pound, che cosa ne pensi? Che cosa ne pensi del fatto che abbiano lanciato dopo la cosa di Daniel?
Ma guarda, non lo so, cioè ormai è inutile. Io sono sempre favorevole a non dar peso a queste cose.
Vorrei dire a quel signore che sta suonando il basso accanto a noi di smetterla di fare queste cose.
Dopo 3 anni che lo fa Zion e tu già sta.
Esatto.
Comunque sì.
Liga.
No,
non c'entra, non puoi articolare il tuo discorso né dire cose populiste, quindi puoi dire solamente bene o no, bene o no?
Che cosa? Bene o no cosa?
Il fatto che mi piace questa cosa, che stiamo un po' svaccando questa puntata. Zerof poi a fine partita, per chi non l'avesse ascoltato, a precisa domanda, cosa pensi a Barra di Constant, ha detto sono solamente
la mia
stupido.
È più lunga.
Esatto. Ha detto non ne parli, eccetera, con un grande applauso olandese.
Esatto, deve essere così, perché più ne parli. E quello era giusto, quello era giusto.
Esatto, bisogna farli meglio. Altre flash. Real Madrid è fuori dalla Liga, si prepara per la Champions, già pensava alla Champions. L'Atletico si gioca l'ultima partita contro il Barcellona, quindi il Barcellona ha dei giocatori finiti, del ciclo finito, potrebbe vincere la Liga. Voglio un tuo pronostico, non ti puoi nascondere. Chi vince? Voglio sapere chi vince Liga, chi vince Champions, i 6 attaccanti della nazionale e se convocheresti andresti a cena con Bonna.
Allora, aspetta, una domanda alla volta.
Vai, prima Liga.
Chi Liga, il Barcellona spaccherà il culo all'Atletico Madrid al Camp Nou, secondo
prendete
me.
Prendete questo podcast e fatelo risentire a Luca dopo che avrà vinto 1-0 con gol di Arda Turan.
Ok.
Atletico Madrid.
Barcellona vincerà la Liga. Real Madrid vincerà la Champions League.
Però mi devi dire
Atletico Madrid, Valencia di Hector Cooper.
Esatto, però mi devi dire se tempi regolamentari o supplementari.
No, facile, 90 minuti di trita.
Secondo me supplementari e vince con 2 gol. Vince 2-0, secondo me, o 2 o 3-1, perché dopo i supplementari si scatenano Bale e Ronaldo.
E Ancelotti va alla Juventus.
Esatto. Uè, lì sarebbe. E Close diventa capocannoniere. La Premier League ha vinto al City, tanto di cappello a tutti i soldi che hanno speso. Saranno molto contenti la parte blu di Manchester. O Manchester, come direbbero quelli che sanno parlare in inglese. Io no. Dovresti dire sì, lo sai parlare, non importa.
No, non lo so parlare. I don't speak English.
Ok, è per questo anche che hai preso questa. No, scherzo. Mi stavo odiando. Stiamo parlando veramente del nulla, perché tutti i riferimenti che facciamo non possono essere capiti dagli ascoltatori, perché non ci stanno vedendo in questo momento. Niente, un'ultima.
Gli attaccanti della nazionale.
Attaccanti della nazionale. No, prima vuoi sapere se puoi andare a cena con lo Bonna.
Ma assolutamente no.
Benissimo. Adesso si capisce perché la ballata c'è. E poi vuoi sapere, ultimo e poi chiudiamo con il nostro solito stacco musica, senza parlare più di altro. Salutare Andrea Scarpignato, salutaci.
Ciao a tutti.
Voglio sapere i tuoi 6 attaccanti della nazionale. Tata senza motivazioni.
Balotelli, Cassano, Cerci, Immobile e Pepi De Rossi.
E Ogbonna.
Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana. Sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti.
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere Il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
Mai questa fase.